Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Per l'Italia il giorno del giudizio, la notte del giudizio, la sera del giudizio, dentro, fuori, terzo fallimento consecutivo e quindi rivoluzione a livello di Federcalcio, oppure si traccia la linea della continuità? Perché la paura mia poi è che se si dovesse passare non si cambierebbe nulla, cosa sbagliata. È il giorno del giudizio anche per il nostro il Diz e anche per Zegrova, perché c'è la sfida, come sapete, tra Albania e Kosovo, anche se io credo che Zegrova non giochi titolare, almeno le ultime così dicono. Il Diz invece vuole portare la Turchia ai mondiali. Il Diz, che insomma è allenato, come sapete, da un italiano, quindi da Montella. Allora, c'è l'annuncio di Infantino a proposito di FIFA, mondiali, eccetera: l'Iran parteciperà ai mondiali. Insomma, speriamo senza armi, diciamo così. Allora, caro Federico Rossi, intanto buona serata. 340-542-5324. Questa sera ovviamente parleremo di Juventus, ma ci stiamo avvicinando 19:11, anche se a tanti non piace parlare di nazionale, perché questo è un giorno importante. Vi posso dire, ragazzi, questo discorso del calcio, della qualificazione o meno, va oltre, secondo me, la questione meramente sportiva, perché è proprio un paese. Io ho fatto un post oggi, ho elencato tutti gli altri sport che stanno dominando da anni, alcuni, volley e tennis, che ultimamente addirittura, ieri abbiamo avuto Francisco, a proposito, veramente contento, Francisco Cervelli, CT del baseball, che ha fatto un'impresa, è arrivato alle semifinali di quel sostanziale mondiale, chiamiamolo così, così come il rugby, che ha battuto l'Inghilterra, moto mondiale c'è in testa un italiano con l'Aprilia, peraltro, e Formula 1 c'è in testa un italiano giovanissimo, non con una macchina italiana, però insomma manca solo il calcio all'appello, mi verrebbe da dire, e quindi la metamorfosi di un paese pallonaro come il nostro, pallonaro nel senso di calciofilo. Invece, per quanto riguarda la sponda Juventus, si continua a lavorare. Io credo che se dovesse essere abile arruolata al 100% dal punto di vista meramente fisico, credo che Vlahovic partirà titolare nella sfida di Pasquetta. Qualche giorno in più la Juventus lo ha per preparare la partita, sfida che si terrà alle 18. Non so se Federico Rossi farà colpo di tacco. Sì, Federico Rossi, mi pare, giovedì, no? Lunedì, giusto, alle 18, Fede, Pasquetta, si giocherà questa sfida contro il Genoa e la Juventus dovrà riprendere la marcia verso quella che è la qualificazione alla prossima Champions League. Inutile ripetere le solite cose che serve andare in Champions League per questioni meramente intanto per questioni sportive, perché fuori dalla Champions la Juventus io non la vorrei mai vedere, sarebbe una cosa veramente triste. E poi per quanto riguarda il discorso economico, e quindi l'apporto che potrebbe dare questa qualificazione in termini di soldi per il prossimo mercato. Il podcast di oggi l'ho fatto invece su David, perché sapete che lui ha realizzato una doppietta con la maglia del Canada, ovviamente la sua nazionale, contro l'Islanda, un amichevole, una doppietta su tutti e due i gol su calcio di rigore. Mi viene da dire, ma possibile? Allora li sa tirare, a differenza dell'orrore che abbiamo visto, no? Con la maglia della Juventus contro il Lecce, due punti persi. Ora non è solo colpa di David, ma se avesse segnato quel penalty la Juventus avrebbe intanto due punti in più. Idem per Locatelli, ci mancherebbe altro, ma nell'ultimo match, quello contro il Sassuolo. David, che secondo me è fuori dal progetto, io la vedo così, non so come la pensiate voi, cioè le prestazioni in nazionale, peraltro credo che giochi anche domani, se lui è disponibile, perché ha avuto una botta alla caviglia, così come Coppa Meners in questo nuovo, chiamiamolo così, ruolo, no? A destra della tre quarti, dei tre trequartisti, Koeman, l'allenatore dell'Olanda, l'ha schierato così, è andato bene. Voi dareste un'altra chance a tutte e due, nessuno dei due, non lo so, fate un po' voi, oppure per voi, se foste voi a decidere, quindi Spalletti l'inserireste già nella lista dei partenti, mi riferisco a David e Koopmeiners, perché qui secondo me, allora, David è il primo anno e quindi magari, però Koopmeiners non so, sarà la cinquantesima volta che diciamo diamogli un'altra possibilità, cioè ci credete ancora su questi due calciatori, Koopmeiners e David? Fatemelo sapere. Io vi dico la sincera verità, magari, ma voi sapete che io non credo che nessun calciatore della Juventus sia scarso, mediocre eccetera, ma nemmeno Pendà, guardate che vi dico, però probabilmente non sono da Juve, anzi quasi sicuramente, e quindi non ci credo più a questi calciatori. Non ci credo più significa che magari in queste ultime giornate, oggi leggevo qualche quotidiano, diceva si giocano la Juventus in queste ultime 8, no? 8 giornate di campionato, ma secondo me se la sono già giocata, soprattutto Koopmeiners, che è ormai il secondo anno, quindi presumo che insomma non ci sia più la volontà, non ci sia più margine per tentativi, ok? A meno che in quest'ultima fase non giochi tutte le partite da titolare, sempre il migliore in campo, ma non credo. Quindi io dico la sincera verità, la darei per finita l'esperienza di entrambi con la maglia della Juventus. Non so voi, ripeto, come la pensiate. A proposito, sapete che ci sono delle indagini, non delle vie in giudizio per carità, però delle indagini rispetto alla costruzione del nuovo San Siro, queste cose qui. Guarda caso Milan e Inter ci sono, non sappiamo i nomi, ancora indagati anche dei dirigenti delle due squadre. Chissà, strano, oggi me l'ha inviato un amico mentre ero in turno sul sito, su Bianconera News, dove potete peraltro leggere tutte le notizie, il podcast che ho fatto. Tra l'altro oggi ho visto che dal direttore è intervenuto Riccardo Gambelli, a Cose di Calcio, per presentare anche lì il suo libro. E quindi diciamo che vedo questi due tra i partenti, anche perché riflettendoci David è stato pagato 12,5, dobbiamo fare per forza i conti ragazzi, piaccia o non piaccia, 12,5 milioni per quanto riguarda oneri accessori, qualcuno li chiama commissioni, io le chiamo tasse improprie, diciamo così. La Juventus se lo cedesse farebbe comunque una plusvalenza importante, e questo non è da dimenticare, non è da sottovalutare, perché oltre agli incassi sicuramente lo cederebbe a una cifra superiore ai 12,5, perché lui è stato preso da lì a zero come cartellino, perché andava in scadenza con il club francese, però poi in realtà dal punto di vista meramente finanziario sono stati tirati fuori 12,5 milioni, quindi sotto questo aspetto, anche se lo consideriamo un flop, perché di questo si tratta, bisogna anche aggiungere che diciamo limitiamo i danni, perché poi lo rivendi. Se poi dovesse avvenire lo scambio con Umanica, a me non fa impazzire per carità, però vi posso dire, se dovesse restare Vlahovic, Colomani già sarebbe un ottimo attacco. Io poi non sono nemmeno certo che andrà via Milik, guardate che vi dico, anzi spero che resti come ovviamente opzione alternativa. Significherebbe due cose: a, che il ragazzo è recuperato al 100% e sarebbe la cosa più bella questa; b, che avresti un'alternativa valida, ma veramente valida, perché Milik è uno tecnicamente molto forte. Se poi la Juventus invece decide di significherebbe comunque andare su un altro calciatore, un altro attaccante devi prenderlo, abbiamo detto Colomani, se poi decide di andare su Lewandowski, io sarei molto contento, però c'è tutto un discorso legato all'ingaggio. Peraltro il Barcellona nel contratto con Lewandowski ha questa sorta di clausola, non sorta di clausola, unilateralmente potrebbe rinnovare, potrebbe imporre al giocatore di rinnovare, ma ripeto, siccome tra gentiluomini Lewandowski più o meno si avvia verso la conclusione della sua carriera, se Lewandowski decidesse di andare altrove il Barcellona non si opporrebbe, quindi non rinnoverebbe il contratto e andrebbe via zero. Detto che poi devi trattare per quanto riguarda il discorso legato al bilancio. Oggi con un amico invece parlavo di Zegrova, no? Che a me dispiace, però credo che anche lui sia nella lista dei partenti. Io sinceramente ce lo metterei tra i partenti, Zegrova. O meglio, se Zegrova mi può dare solo un quarto d'ora, perché di questo si tratta con la Juventus, questo stiamo vedendo. Mi dispiace, la Juventus ormai non può più pensare: oddio, proviamo questo calciatore, oddio, questo ci può dare mezz'ora. Ormai ha bisogno di certezze, sia che vada in Champions League oppure anche senza la Champions, perché io l'ho detto mille volte, anche senza la Champions la Juventus deve dare un segnale importante sotto il profilo della costruzione di una rosa, del rafforzamento, perché la ricostruzione è iniziata, del rafforzamento di una rosa in chiave scudetto. Ragazzi, io non ci voglio girare troppo intorno, è vero che il prossimo anno, il 30 giugno 2027, quindi anno contabile 2026, poiché comincia da giugno e finisce a giugno prossimo, la Juve punta, almeno nel suo programma, nel suo progetto economico-finanziario, punta al pareggio dello stesso bilancio. Però io credo che non si possa vivere un'altra stagione. Non so come la pensiate voi, ragazzi, veramente io ci rifletto tutti i giorni. Non credo che il tifoso, peraltro non credo nemmeno che il tifoso della Juventus meriti di stare un'altra stagione a lottare solo per il quarto posto, con il rischio, peraltro, come quest'anno, con il rischio anche di non andarci in Champions League. Io voglio lottare per lo scudetto. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Sì, per lottare, per tornare a lottare per lo scudetto serve una squadra adeguata, quindi rinforzi pertinenti che siano funzionali a quello che è l'idea di Spalletti, che sarà l'allenatore della Juventus, salvo cataclismi che non credo ci siano. Quindi rispetto alla firma, alla firma del rinnovo, non so su Vlahovic, perché il Milan sembra che resti in agguato. C'è da sistemare la questione commissioni, però se il calciatore ha deciso di rimanere alla Juventus, alla fine una quadra, come si dice in gergo, credo che si troverà. Anche perché ve la dico tutta, la Juventus l'avrebbe mandato via volentieri, forse, o volentieri, o comunque l'avrebbe mandato via nel caso in cui, dopo che non, magari lui non accetta la proposta. Invece, siccome è intervenuto Spalletti, siccome Spalletti resta, siccome il progetto continuerà con Spalletti, io presumo che che anche dal punto di vista sempre di una stretta di mano tra gentiluomini, Vlahovic abbia detto: ok, mi piace il progetto, sono d'accordo. Magari Spalletti li ha convinti: prossimo anno dobbiamo lottare per lo scudetto, Dusan, io conto su di te, per me tu sei il titolare. Che poi è vero, perché appena arrivato l'ho messo titolare, poi si è fatto male purtroppo ed è stato per troppo tempo, dal 5 dicembre, lui fu operato mi sembra il 4 o il 5 dicembre ed è rientrato con uno sprazzo di gara contro il Sassuolo. Ora speriamo che si è recuperato al 100%. Quindi questo è un po' il discorso Vlahovic, Spalletti. Oggi leggevo, ragazzi, io, a me non piacciono queste cose perché faccio lo stesso discorso, no? Leggevo che anche Bremer non è incedibile. Prossimo anno però scatterà una clausola, non mi ricordo se 58-60 milioni. Quindi se un club si dovesse presentare alla Juventus, a meno che la Juventus non gli rinnovi prima il contratto, attenzione, dovrà cederlo. Però se si cede, è vero che tanti di voi lo stanno ormai mettendo tra quelli non all'altezza della Juventus, non capisco perché, probabilmente per qualche errore che sta facendo nelle ultime partite, però ci può stare. Se si cede Bremer, che io non cederei assolutamente, mi aspetto però ovviamente un rafforzamento, perché se veramente forse va via Gatti, forse va via Bremer, deve rifare mezza difesa, quantomeno per quanto riguarda le coppie centrali, o comunque i centrali, non la coppia in particolare. Questo è il discorso. Maurizio mi dice, no, ci scrive: io voglio arrivare quart'ultimo e vincere la Champions League. Magari se mi fanno vincere la Champions League firmo qualsiasi cosa, Maurizio, però temo che già la Juventus ha difficoltà nel lottare per lo scudetto, figuriamoci per quanto riguarda la Champions League. E poi per vincere la Champions League devi qualificarti, e se la Juventus non arriva quarta in Champions League non ci va, anche perché, aggiungo, ormai non ci sono più speranze non credo ci siano più speranze di arrivare seconda l'Italia, insisto, nel ranking UEFA, e quindi avere la quinta squadra, come invece avrà sicuramente l'Inghilterra, che prima ed è irraggiungibile, seconda mi pare che sia la Germania se non ricordo male, la Juventus è quarta barra quinta e difficilmente arriverà a seconda, e quindi non avremo la quinta squadra come accadde 3 anni fa, come ricorderete, e quindi deve arrivare quarta, caro Maurizio. Anch'io vorrei vincere la Champions, però ti posso dire la mia: facciamo step by step, torniamo a lottare e magari vincerlo lo scudetto. Manca dal 2020, è troppo tempo, ragazzi, non può. Anche perché vi posso dire, in questa fase, dal 2020, ultimo scudetto della Juventus targato Sarri, dal 2020 non è che ci sia stata una squadra come la Juventus dei 9 scudetti, cioè non c'è stata una squadra dittatrice. Dice vabbè, ok, c'è stata una squadra, il Napoli ha vinti tutti, l'Inter ha vinti tutti, il Milan ha vinti tutti e tu non potevi fare altrimenti, potevi massimo aspirare al secondo posto. No, una volta ha vinto l'Inter, una volta, 2 volte il Napoli, una volta il Milan, cioè tu hai avuto anche in campionati oggettivamente di livello, non dico scarso ragazzi, ma che man mano diventa sempre inferiore il livello del campionato italiano, che una volta Capello mi ricordo diceva però il campionato italiano è allenante. Secondo me non è più allenante il campionato italiano, anzi, ecco perché vi dico, durante questo periodo, se la Juventus non avesse attraversato, anzi se non stesse attraversando, perché ancora i problemi non sono risolti, questa fase un po' delicata, difficile, anche per la questione plusvalenze nel 2022, ragazzi, diciamola tutta, perché con quella penalizzazione la Juve è rimasta fuori dall'Europa. Sicuramente dalla Champions League, ma poi in realtà il meno 10 la fece scivolare in conference, salvo poi, secondo me, fecero una specie di accordo, e io non l'avrei mai fatta la conference, e la UEFA alla fine decise di togliergli anche la conference, secondo me quasi un accordo, perché poi la Juve, guarda caso, dopo qualche mese ha rinunciato alla Superlega ed è rientrata nell'ECA. No, che adesso si chiama diversamente, però l'ECA dalla quale era uscita, no? Quindi sapete come funzionano queste cose dal punto di vista politico istituzionale. Quindi, caro Maurizio, la Champions credo che prima di rivincerla, anche perché sono tutte big quelle che stanno avanti, c'è solo lo Sporting, no? Mi pare, come chiamiamolo, outsider, ma le altre sono sempre le stesse. Alla fine vincerà una di quelle più forti economicamente e quindi più forte anche dal punto di vista tecnico, che è una cosa strettamente collegata, no? Quando vi dicevo io la vera Superlega la fa pensate che io ho fatto una ricerca, ma c'è una differenza tra i soldi che incassano i club, ma questo lo sappiamo, i club di Premier League e quelli per esempio italiani, clamorosa, addirittura alcuni club di media, qualche volta medio bassa classifica, hanno gli stessi introiti delle big italiane. Perché? Perché lo stadio di proprietà c'è da una vita, perché il merchandising c'è da una vita, perché i diritti televisivi vengono suddivisi in maniera diversa, sicuramente più equa, e quindi se tu hai questa forza, di conseguenza non c'è partita con le altre, anche se quest'anno deve stare attenta l'Inghilterra, che probabilmente non riuscirà nemmeno probabilmente, oddio, ci sono forti rischi che possa non vincerlo nemmeno quest'anno, ma sono state delle stagioni in cui c'è state delle finali tutte inglesi, o comunque una inglese sicuramente, una Liverpool l'ha vinta, il City l'ha vinta, cioè c'è stato un dominio alla fine, e quindi staremo a vedere. Però 340 54 25 324, menù di questa sera 19:35, Marcello Di Dio, che è un collega che ha seguito, forse questa sera non è in Bosnia mi pare, però ha seguito per anni, anche insieme l'abbiamo fatto io per un'altra testata, la nazionale. Parleremo un po' di nazionale e poi ovviamente anche di Juventus, perché se non ricordo male è simpatizzante della stessa Juventus. Dopodiché alle 20:05, caro Federico Rossi, indovina che abbiamo? Discreti, che abbiamo? Discreti, che oggi è collegato, perché poi lui verrà venerdì quando io non ci sarò e farà lui la trasmissione. E quindi come... immagino, vai, ma non vi dico cosa ha detto Federico, sarebbe auspicabile ogni tanto, però, no? Giusto per lo spirito, vero Fede? Soprattutto se magari l'Italia esce dai mondiali, ma anche se non dovesse uscire dal mondiale, non dovesse andare al mondiale. Allora, siamo giunti al primo break, 19:30, anche se la nostra sveglia non è ancora il fuso orario vecchio, forse aspettiamo ottobre, no, finché, ecco, arrivata bene. Tra poco Marcello Di Dio, però continuate a scriverci, dai, al di là che potete, lo sapete, parlare di tutto, 340-54-25-324, David e Coop Manners, gli dareste a uno dei due, a entrambi o a nessuno ancora qualche possibilità in queste 8 giornate? Non vedo, io non vedrei come, di giocarsi la Juventus. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, eccoci qua, tra poco andremo nella redazione di I Giornale, dove è sicuramente impegnatissimo con la nazionale a fare pezzi Marcello Di Dio, però insomma 10 minuti ce li può dedicare e cercheremo di capire veramente in quale bivio si trova la nazionale italiana, ma in realtà tutto il calcio, no? Perché se fallisci il terzo consecutivo, ragazzi, altro che rivoluzione per quanto mi riguarda. E invece la Juventus non sarà una rivoluzione, ma ci saranno dei cambiamenti importanti. 4-5, non lo so, sì, probabilmente sì, 4-5 cambi, credo che abbia chiesto Spalletti, da quello che leggo, da quello che qualcuno mi dice all'orecchio, mi sussurra, però anche 4-5 acquisti, ma anche 4-5 / cessioni, mettiamola così, e quindi vedremo, almeno un paio forti servono, cioè di esperienza, abituati a vincere, a giocare a certi livelli, e poi gli altri comunque forti, se si vuole di nuovo competere per lo scudetto, altrimenti ragazzi siamo punto e a capo. Ma ve l'ho annunciato e lo ringrazio e lo vado a salutare e lo abbraccio virtualmente, Marcello Di Dio de Il Giornale. Ciao Marcello.
Buonasera Quintiliano, buonasera ai radioascoltatori.
Allora Marcello, il titolo del tuo pezzo, mai titolo fu più, no? Fu più pertinente, Italia l'ultimo passo per evitare l'apocalisse del calcio, forse anche oltre del calcio, no? Questa sera l'Italia.
Beh sì, è indubbiamente la serata che è praticamente segnata col circoletto rosso da mesi,
sì.
E probabilmente da anni, perché 12 anni senza mondiale sarebbe veramente un disastro per il nostro calcio. Fermo restando che a mio giudizio e a giudizio di molti osservatori, anche in caso di qualificazione al mondiale, il calcio italiano deve comunque attuare la stagione delle riforme, perché è evidente che ridursi per 3 volte di fila a giocare lo spareggio, che speriamo stasera sia positivo e non come quelli precedenti, fa sì che insomma il nostro calcio sia un po' in crisi e debba rivedere delle cose. Naturalmente tutti ci aspettiamo il risultato più importante per evitare quello che sarebbero delle riforme sicure, ma soprattutto in una situazione politica di grande incertezza, politica sportiva naturalmente,
certo,
con un presidente che chiaramente sarebbe in difficoltà nonostante un Consiglio federale tutto dalla sua parte, come ha detto l'ultima elezione, che lo ha eletto il 98%, un'elezione
senza avversario, però
esatto, sì, però insomma comunque
sì,
tutte,
certo,
le componenti,
certo,
non, sì, hanno opposto resistenza, cioè hanno comunque votato Gravina, quindi è chiaro che un Consiglio federale bulgaro di questo tipo fa sì che insomma lui sia saldo, almeno per quanto riguarda le componenti, visto che il Consiglio federale è comunque sovrano, ricordiamo, nelle decisioni della federazione. È evidente che si troverebbero in una situazione un po' di impasse, di imbarazzo in caso di eliminazione. Gattuso ha già detto che si assumerà le responsabilità. È evidente che le responsabilità se le assumerà anche Buffon, che ha voluto Gattuso alla guida,
esatto,
della nazionale dopo Spalletti, e vedremo cosa farà il presidente Gravina. Ci auguriamo che questo scenario non debba essere preso in considerazione, ci auguriamo che ci sia il lieto fine, però ripeto, riparto da quello che ho detto all'inizio, al prologo del mio discorso, ovvero che servono comunque le riforme e a mio giudizio anche nomi nuovi nel calcio italiano che possano essere anche delle bandiere del passato, insomma, e qui lascio a voi i nomi possibili, insomma, che possano essere inseriti in un ambito federale e comunque della nazionale. Scusami, concludo. Serve in primis migliorare, anzi non migliorare, creare, ricreare il rapporto fra club e nazionale, che in questo momento è ai minimi termini.
Non
questo,
c'è dubbio.
Secondo me, è lo scenario che deve venire fuori, sia in caso di qualificazione, sia in caso di mancata qualificazione.
Guarda Marcello, io penso che ho iniziato la trasmissione questa sera, qui parliamo di Juventus, infatti fra poco ci passeremo, però è chiaro che questa sera è inevitabile parlare anche di nazionale. Ho iniziato la trasmissione proprio su quello che stai dicendo tu. Ho detto, io ho paura che se l'Italia dovesse passare, per carità, ce l'auguriamo eccetera, non tutti, devo dire la verità, i tifosi della Juventus, anzi, poi non si facciano le riforme. Però tu giustamente sei venuto al mio discorso senza che avermi ascoltato, perché noi facciamo analisi, andiamo oltre. Io però chiedo, Marcello, ti chiedo, abbiamo seguito la nazionale per anni, no? Tu per anni la continui a seguire, i consigli federali, comunque sia, ma se non le ha fatte in due elezioni, adesso è la terza, Gravina, ma perché dovrebbe farle proprio adesso? Cioè, dopo tutti questi anni le aveva anche promesse. Io mi ricordo che nel 2018, quando fu eletto la prima volta, eravamo lì e lui disse tre punti fondamentali: la giustizia, riforma, non si è fatto nulla, abbiamo visto tutto quello che è accaduto, la riforma dei campionati non si è fatta, il discorso dei giovani non si è fatto nulla. Io mi chiedo se sia il caso comunque, io lo so, è stato eletto, bulgaro eccetera, però io ho poca fiducia rispetto al fatto che questa governance possa fare le riforme.
Guarda, qui spezzo una lancia a favore di Gravina, strano ma da dirlo. Però se le riforme non sono arrivate, non sono arrivate anche per i veti incrociati delle componenti. Cioè la Lega, di A in specifico, con le quali c'è stato evidentemente, con la quale, scusami, c'è stato evidentemente uno scontro pesante tra il presidente, appunto, il presidente della A, ha fatto sì che insomma questa riforma, lui avrebbe voluto fare dei campionati in primis, è stata sempre comunque stoppata dal veto della Lega di A e in pratica anche da quello delle altre leghe. È evidente che adesso che i rapporti sono un po' ricuciti, che comunque i rappresentanti dell'A, e parlo di Marotta e Chiellini in primis, che sono comunque in buoni rapporti con Gravina, comunque quantomeno parlano con Gravina, hanno aperto tavoli su vari fronti.
Direi soprattutto Marotta, faccio una battuta, ma insomma soprattutto
sì, diciamo
Marotta.
Va bene, io ti dico quelli che sono i rappresentanti,
certo, delle squadre,
nominati dalla Lega di A, che appunto si mettono al tavolo su varie situazioni, possono finalmente mettersi al tavolo anche su questo. E la riforma dei campionati è solo la punta, diciamo, dell'iceberg, perché qui bisogna partire dai campionati giovanili, dove qualcosa in realtà la Federcalcio ha cominciato a fare con questa iniziativa di seguire appunto determinati ragazzi grazie al lavoro di Viscidi, che è il direttore tecnico,
sì, coordinatore del giovanile, esatto.
È una persona assolutamente capace, così come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta.
Ti interrompo, Marcello, scusami. Sì. Gattuso ha confermato la stessa, lo sapevamo, più o meno formazione che ha battuto quella iniziale, ovviamente l'Irlanda del Nord. Chiusa la parentesi, scusami, vai.
Senza un problema, la diretta va prima di ogni altra cosa, e questo comunque conferma quello che sapevamo, cioè
sì,
è quello,
esatto,
che ci aveva fatto capire Gattuso. Sì, esatto. Cioè, che ovviamente l'11 si affida all'11 che più insomma in questo momento gli dà affidamento. E tornando al discorso, dicevo, si sta facendo qualche passo, poi ovviamente serve ben altro. Ripeto, uno dei passaggi può essere quello di inserire nuovi nomi nella governance, comunque a coinvolgere, diciamo, anche ex calciatori magari famosi nella governance della Federcalcio, che possono dare il loro contributo in generale. E chiaramente poi fare un piano serio, cioè mettere veramente dei punti che in passato Gravina ha fatto, ripeto, ma che in passato purtroppo il veto delle leghe ha fatto sì che lui non riuscisse a fare. Quindi sì, diamo pure torto a Gravina su tante cose, su questa cosa mi permetto di dire che in questo momento il regolamento e comunque le norme federali fanno sì che ci siano dei veti che non possono essere superati. Vabbè. Detto ciò, vedremo cosa accadrà.
Esatto. Passiamo alla Juventus, va. Allora, caro Marcello, qui il popolo juventino, anche diversi radioascoltatori, devo dire la verità, la maggior parte, però te lo chiedo a te, sono convinti che Spalletti sia l'uomo giusto, e ora sai benissimo che nei prossimi giorni dovrebbe, vediamo, poi dimmi se sai qualcosa di diverso, dovrebbe, usiamo il condizionale, firmare questo contratto, e quindi firmerebbe a prescindere dall'esito della stagione, quindi Champions League o non Champions League. Secondo te sarebbe giusto nel caso in cui avvenisse?
Io sono dell'idea che bisogna continuare con un progetto importante, con un allenatore importante, e che comunque ha dato un po' una scossa all'ambiente, insomma. È vero, magari i risultati degli ultimi tempi non sono stati proprio quelli ideali, però insomma Luciano Spalletti è un allenatore secondo me di grandissimo livello, forse tra i migliori che esistono in questo momento sulla piazza, e considerando anche un po' il carattere di Spalletti, che abbiamo visto anche in situazioni complicate come quelle della nazionale, dove però non faceva l'allenatore, non ci dimentichiamo,
è un altro mestiere, certo,
esatto, certo. Ha avuto delle difficoltà, quindi serve dargli fiducia, perché comunque Spalletti ha bisogno di fiducia, perché i suoi progetti, la sua conoscenza di calcio è assolutamente alta, e quindi è un profilo sicuramente sul quale puntare per diverso tempo. Poi è chiaro, si sa bene che i risultati sono importanti, però non ci dimentichiamo che ogni qualvolta Spalletti è finito una società al primo anno, quasi sempre ha azzeccato
l'obiettivo,
cioè è riuscito ad arrivare almeno al quarto posto, quindi a prendere comunque una qualificazione Champions, che è poi quello che è l'obiettivo, diciamoci la verità, di questa stagione, cioè la Juve fallirebbe se non arrivasse almeno al quarto posto.
Esatto.
Per cui insomma io credo che a prescindere da questo comunque bisognerà dare fiducia a Spalletti.
E tu pensi, vista la situazione, 8 giornate alla fine, il Como è 3 punti avanti più lo sconto diretto, quindi sostanzialmente 4, poi c'è la Roma dietro, c'è la Roma con la Juventus, ma sarebbe dietro in questo caso per gli sconti diretti, rispetto all'attuale situazione, quindi alla foto di questa corsa Champions, vedi il Como favorito perché è davanti, oppure?
Ma guarda, io se dovessi in questo momento dare una favorita, io metto sempre la Juventus davanti.
Perché?
Più che altro per l'esperienza, comunque in determinate corse, in determinate volate, diciamo così, ecco, per usare un termine ciclistico, per la ricerca della Champions. Io sono convinto che al Como arrivare in Europa League basterebbe come obiettivo stagionale, non che si accontenterà, mettiamola bene, precisiamo bene questo discorso, non si accontenterà il Como, proverà fino alla fine a giocarsi, però non sarebbe una tragedia se il Como dovesse poi giocare l'Europa League, quindi alla lunga secondo me l'esperienza in determinate situazioni, sia di Spalletti che magari della rosa juventina e comunque del blasone bianconero, potrebbe fare la differenza. Poi si sa, nel calcio tutto
è possibile,
può succedere. È evidente che, concludo, la partita Como-Inter che andrà in scena fra 2 settimane circa, fra 12 giorni, secondo me in questo senso sarà decisiva o quasi nella corsa Champions.
Altro aspetto, abbiamo parlato di Spalletti, un altro elemento importante della Juventus che è in odore di rinnovo, perché andrà a scadenza zero per tutto quello che è accaduto, sembrava vicino all'addio, invece le parti si sono riavvicinate, e Vlahovic. La Juventus aveva preso ad inizio stagione 2 attaccanti, Openda e De Vid, che avrebbero dovuto cambiare, proprio alzare il livello della stessa squadra, invece salvo poi essere bocciati totalmente da Spalletti, quindi 2 flop, e ora c'è la possibilità di rinnovare Vlahovic. Ripartiresti anche da lui?
Beh, per come sono andate le cose con Openda, credo che sì, sia forse necessario ripescare Vlahovic, comunque provare a trovare un accordo con un giocatore che, diciamo, ha espresso forse meno di quello che erano le sue potenzialità, ma questo non è legato solo al rendimento, ma probabilmente anche agli infortuni che sono stati diversi, però insomma un giocatore ancora giovane, insomma, comunque che secondo me può andare ancora molto alla Juventus, quindi sì, io tenterei effettivamente di andare a firmare questo rinnovo e poi puntare ancora su Vlahovic, fermo restando che poi David e Openda a questo punto restano un po' due pesi morti.
Andranno sul mercato da quello che risulta a noi.
Comunque sì, andranno sul mercato, ma bisognerà vedere se riuscirà a recuperare effettivamente la spesa che hai fatto per questi due giocatori. Sono stati due errori di mercato evidenti, che non sono i soli che la dirigenza bianconera purtroppo ha fatto negli ultimi anni, ma qui ci sono diversi colpevoli, perché si sono alternate diverse dirigenze, no? Diversi direttori sportivi in questi anni, quindi è chiaro che bisogna un attimo mettere un punto e soprattutto, a mio giudizio, a questo punto affidarsi, ecco perché sarebbe importante un rinnovo di Spalletti a breve scadenza, affidarsi proprio a lui anche per andare sul mercato e farsi consigliare, nei limiti naturalmente delle spese che possono essere fatte dal club, i giocatori ideali per il modulo di Spalletti.
Cosa che sta peraltro facendo, sta dando indicazioni, a differenza di Tudor che non fu per niente chiamato in causa rispetto al mercato fatto da Comolli. Tra l'altro potrebbe anche non farlo Comolli stesso il mercato, ricordiamolo sempre Marcello, che c'è anche Chiellini nella dirigenza, anzi che è l'unico, diciamo così, calcistico di dirigente vero, e quindi potrebbe essere lui più incisivo con Ottolini.
Beh, io spero che sia così, certo. È un po' quello che dicevo per la nazionale, secondo me gli ex calciatori anche nei club dovrebbero avere una voce in capitolo in più, proprio per la loro esperienza, almeno parlo di quelli insomma che hanno vinto, giocato per anni e vinto appunto in Serie A e a livello internazionale.
Le ultime due, visto che stiamo parlando di mercato eccetera, i nomi li conosci, li leggi anche tu, secondo te quanti giocatori servono o comunque in quei ruoli, e rispetto ai nomi che tu leggi chi potrebbe essere adatto, chi prenderesti se dipendesse da te? Perché Bernardo Silva, Goretzka, addirittura adesso c'è la suggestione, ammesso che sia tale, Lewandowski, insomma sono diversi nomi sui quali...
Parliamo di giocatori di grandissimo livello, insomma, di grandissima esperienza. Allora partiamo da un presupposto: intanto devi prendere il quarto posto, e quello chiaramente può essere un'etichetta, un marchio che tu metti sul tuo diciamo simbolino e permetti appunto a giocatori di questo livello di poter giocare ovviamente ancora a livello internazionale, la più prestigiosa delle competizioni, quindi è evidente che molto passa anche
dalla qualificazione,
da come finirà questo campionato, certo, da quello che succederà fra due mesi. Poi è chiaro, si tratta di giocatori di altissimo livello, magari alcuni che sono un po' a fine carriera, perché Bernardo Silva e Goretzka sono comunque giocatori che hanno già dato tanto insomma al calcio internazionale, alle loro squadre. E sarebbe un po' un'operazione alla Modric per il Milan, insomma, ecco, cioè comunque operazioni su un usato sicuro, diciamo così, chiamiamolo così. Lo stesso vale per Lewandowski. Io credo che, per esempio, se tu darai fiducia a Vlahovic, forse non ci sarebbe bisogno di Lewandowski, ecco, insomma, meglio forse affidarsi a Vlahovic che non a un bomber di assoluto livello, ma sicuramente più avanti nella carta d'identità rispetto a Vlahovic. Sugli altri si può fare un discorso, fermo restando che io vedo l'importanza di tirare su dei giovani straniero italiani, insomma più italiani magari possibilmente, insomma nelle rose della nostra Serie A, perché questo servirà anche alla nazionale. È chiaro che la Juve non è che ne abbia tantissimi di nomi importanti, però io penso al Miretti, no? Insomma, che è comunque una promessa che è ancora tale, quindi secondo me che potrebbe essere ancora insomma rimesso in pista per dare sicuramente bene. Non ci dimentichiamo che la Juve ha un giocatore come Yıldız, che secondo me è un fuoriclasse, un talento vero, che chiaramente dovrà crescere anche lui tanto, ma l'età è dalla sua. Quindi insomma bisognerà fare una serie di valutazioni partendo ovviamente dal risultato sportivo, che poi dovrebbe evidentemente condizionare anche il mercato in positivo e in negativo.
L'ultima secca te la faccio, Marcello, hai detto giustamente, no, le varie dirigenze che si sono avvicendate, due in particolare, sia Giuntoli che Comolli, due mercati estivi fallimentari, diciamola tutta. Si parla spesso dell'ingresso, sai che il presidente della Juventus attuale, Ferrero, non è un uomo di calcio, è stato un uomo messo da Elkan, e addirittura, questo te lo dico, voleva andare via, invece Elkan gli ha detto resta, comunque sei un mio uomo, eccetera. In futuro chi vedresti eventualmente come dirigente, visto che parliamo di ex calciatori, come dirigente della Juventus, secondo te, da, che possa veramente dare una mano? Magari il nome adesso fallo tu, perché tanti fanno sempre lo stesso nome e sai quale.
Che io farei anche per la nazionale, ci riconosco il solito nome. Cioè, come si fa a non fare il nome di Del Piero? Insomma, è evidente che cioè, quello è un patrimonio del calcio italiano e soprattutto del calcio juventino, del calcio bianconero. Cioè, è stata una bandiera, l'icona, il capitano, insomma, parliamo di un giocatore e comunque di un uomo, di un personaggio che ha grandissimo spessore internazionale, ancora adesso che non è più calciatore, quindi è come si fa a non fare il nome suo. Cioè, voglio dire, se la Roma riprende Totti, perché la Juve non dovrebbe riprendere Del Piero? Insomma, questi sono i misteri, però è chiaro, vabbè, evidentemente ci sono delle cose che non sappiamo, o comunque che sappiamo e che magari ci sono delle dinamiche, ecco, insomma, diciamo così, che fanno in modo che questo matrimonio non s'abbia da fare. Però certo, vedere Del Piero presidente, sì, potrebbe essere un'idea, però io Del Piero come Chiellini sono persone che vedrei più operative.
Operativi, sì.
Cioè, gente sul mercato, che un po' alla Buffon in nazionale, cioè trade union tra il club e i giocatori, o l'allenatore e i giocatori, insomma, una sorta di team manager, ecco, insomma, un termine un po' abusato, però insomma, questi nomi, che possono essere tanti, ma principalmente mi vengono in mente questi due: uno perché è già dentro la società e l'altro perché stranamente viene tenuto alla larga, sono dei nomi da cui ripartire, perché secondo me anche Spalletti, uomo importante, con al fianco questi nomi altrettanto importanti, e acquisirebbe sicuramente maggiore sicurezza, no? Anche nei rapporti col club, perché insomma gli uomini di campo, quelli che hanno fatto il campo, conoscono dinamiche di campo, quindi conoscono quelle che sono le eventuali esigenze dei giocatori, dell'allenatore, comunque insomma, quelle che potrebbero essere i nomi anche per il mercato. Quindi chiaramente parliamo di suggestioni, evidentemente, ma insomma, queste sono, secondo me, il mio pensiero è questo, cioè poi immagino sia pure quello tuo e di tanti di tuoi.
Che poi tra l'altro dici le dinamiche di calcio, in particolare poi i nomi che hai fatto, soprattutto Del Piero, conosce come del resto Chiellini le dinamiche bianconere. Marcello, grazie mille, ti avevo promesso 10 minuti, ma qui siamo messi a parlare passata mezz'ora, ma spero che
si avvicina il momento
esatto. Vediamo se veramente l'Italia riuscirà ad evitare questa hai chiamato apocalisse.
A prescindere da tutto, serve che l'Italia torni al mondiale, ma questo per i tifosi italiani, per i ragazzi che
non l'hanno mai vista l'Italia mondiale,
ma in generale per il movimento, comunque, cioè, lo sport italiano in questo momento sta andando benissimo, in tutte le discipline. Perché non deve andare bene il calcio, che è un po' il motore, diciamo, generale di questo mondo.
È vero. Marcello, grazie mille, un abbraccio,
grazie, buona serata.
Grazie Marcello Di Dio, de Il Giornale. Allora, ciao Quintiliano Gabriele, parlo in modo totalmente egoistico, Koopmeiners a questo punto lo terrei, è un'ottima valvola di sfogo durante la partita, lo insulto pure quando la palla è dall'altra parte del campo, rispetto a lui a casaccio proprio per qualche secondo mi rilasso. Vabbè, questa è una battuta ovviamente. Invece vi dicevo, la formazione, insomma, quella confermata, quindi Locatelli in campo, perché si parlava di un ipotetico ballottaggio tra Locatelli e Cristante per il centrocampo, si parlava di un ipotetico ballottaggio tra Pio Esposito e Retegui in attacco, invece Gattuso ha dato fiducia ancora agli 11 che hanno iniziato malissimo, peraltro il primo tempo è andato malissimo, la sfida contro l'Irlanda del Nord. Invece in Kosovo-Turchia 1-0 per la Turchia all'andata, se non ricordo male. Ovviamente il Diz è titolare, Montella si affida al Diz, invece Zegrova ancora una volta è in panchina, e questa cosa qui deve far molto riflettere, perché siccome Zegrova è una sorta di di Messi del Kosovo, se non viene utilizzato nemmeno in nazionale, dovremmo farci una domanda e probabilmente a questa domanda dare anche una risposta che forse già abbiamo. Ecco perché vi dico di Zegrova, che a me dispiace perché è un giocatore forte, però insomma, se non gioca nemmeno in nazionale, presumo che qualche motivo ci sarà, che non è di natura tecnico-tattica evidentemente, forse di natura fisica, non lo so. Siamo giunti al break, tra poco via telefonica avremo anche Stefano Discreti, però 340-54-25324 dareste Open Door, ma io non, purtroppo non lo considero più perché presumo che è uscito proprio fuori da radar, Coop Mendes e David, gli dareste un'altra possibilità di giocarsi la Juventus per provare a restare, per fare qualcosa e dimostrare siamo da Juventus e quindi meritiamo di restare, gliela dareste voi se dipendesse da, proprio da voi?
Fuori di Juve.
Mamma mia Fede, che immagini brutte della guerra ragazzi. Tra l'altro, a proposito, si gioca in Bosnia, che ha tutta una storia, la guerra dei Balcani. Stasera sarà freddo, mi pare, in Bosnia, caro Fede, ma è freddo anche qui a Roma, per non parlare del mio Abruzzo. Sarà freddissimo. Allora, io lo so, ragazzi, che è una scelta facile per tanti, no? Però poi la Juventus dovrà fare anche i conti con i conti, l'ho fatto apposta, a questo gioco di parole, cioè con il bilancio. Quindi, però, onestamente, che riflettendo poi, ripeto, per se dovesse cedere entrambi, no? Parlo di David e Coop Mendes. Open Door, ripeto, nemmeno lo prendo in considerazione, ma non per denigrarlo, perché credo sia scontata la sua cessione, ovviamente, purtroppo soltanto in prestito, perché difficilmente una società, un club, insomma, può mamma mia, comunque che immagini, ragazzi, difficilmente una società può prendere un calciatore che non ha fatto nulla in via definitiva, quindi mentre David non ci rimetti nulla, anzi faresti anche un'ottima plusvalenza nel caso in cui lo cedessi, perché sicuramente la Juventus, se dovesse darlo via, guadagnerebbe più dei 12,5, quindi plusvalenza. Il problema è un po' più Coop Mendes, per il quale che è stato pagato oltre 60 milioni e quindi adesso devi almeno venderlo oltre 34-35, mi pare, vediamo a 30 giugno quanto sarà ancora a bilancio, però insomma sui 30, mettiamola così, per evitare una minusvalenza, ok? Quindi sono due cose un po' diverse, ma non so, mi hanno detto che i treni ormai non passano più nella linea Roma-Fregene, non so quale linea sia, e quindi Discreti credo che sia in qualche panchina di qualche stazione. Stefano!
Buonasera!
O sbaglio!
Fai poca ironia che ci ho messo una vita per ritornare, perché
ma sei tornato vento, sei tornato, quindi
adesso sto in stazione di Maccarese, perché con l'allerta meteo, col vento, cascano gli alberi sulle ferrovie e si blocca da tutte le parti.
Non so se sia più freddo da queste parti o in Bosnia, Stefano.
Ah, guarda, c'è una cosa, io che vivo al mare posso dire una cosa: è bellissimo vivere al mare, ma nelle giornate che ti dicono allerta meteo perché tira vento, ok? Per chi è abituato come me, nato in città, uno pensa, ma chi sta, vabbè, che sarà mai? Al mare veramente c'è rischi di volare, dai.
Lo so. Allora, rischia invece di non volare, ma di precipitare la nazionale, Stefano. Sei ottimista o pessimista? A poco...
Guarda...
Vai.
Io sono ottimista, dai. Perché normalmente è un pessimista male informato, però sto dicendo, io mi auguro che l'Italia, dopo tutti questi anni, riesca a centrare l'obiettivo qualificazione. Lo deve soprattutto a due generazioni di ragazzi che non hanno mai avuto la gioia di riunirsi tutti insieme a mangiare una pizza, andare a festeggiare dentro una piazza, quelle scene che abbiamo vissuto tutti noi nella nostra adolescenza, in vari mondiali a seconda degli anni che siamo nati. Ecco, anche solo per quelli, quest'Italia deve andare ai mondiali.
Staremo a vedere, confermata la stessa formazione che ha iniziato e anche male, mi viene da dire, perché il primo tempo è stato bruttissimo contro l'Irlanda del Nord. Saremo a vedere, caro Stefano. Passando invece alla Juventus, lunedì si gioca Pasquetta. Non so se tu vedrai la partita, la vedrai oppure sarai ancora a tavola alle 18, magari.
La guarderò sperando che ancora, diciamo, tutte le diottrie a posto, no? Magari vorrei stare un po' alterato, no? Scherzo, dai, certo che la guardo. Tra l'altro è alle 18, quindi
sì, alle 18. E, stavo dicendo, Stefano, stavo cercando di sviluppare questo discorso con i nostri amici. Ovviamente non possiamo non parlare di mercato, inevitabilmente. Lasciamo perdere il discorso contratto, tanto Spalletti dovrebbe firmare, Vlahovic vediamo, credo di sì anche lui. Stavo facendo una domanda che non so se sia retorica, però bisogna poi riflettere. Cup Meners e David, intanto abbiamo visto che David sa battere i rigori, anche se insomma oltreoceano, no?
Sì, esatto.
E Cup Meners addirittura a due. E Cup Meners ha fatto un'ottima partita, schierato come terzo della linea della tre quarti. Ora ovviamente oggi, tra suggestione e non, qualche giornale diceva adesso si ricandidano per cercare di non essere ceduti, diciamola tutta, caro Stefano. Tu cederesti entrambi senza se senza ma, oppure magari daresti la possibilità a uno dei due, no? O a entrambi?
Dipende, nello specifico, soprattutto per Cup Meners, dipende per quello che potrebbe essere l'offerta, ok? Cioè, se Cup Meners viene offerto 15 milioni di euro, dico tanto per dire, ci devi fare una grandissima minusvalenza. Allora a quel punto quasi conviene tentare un'ultima carta con Spalletti dall'inizio, che ci ha provato a stimolarlo, magari facendo la preparazione insieme a Spalletti tutto quanto potrebbe cambiare. Per David il discorso è un po' diverso, lui essendo arrivato in un mascherato parametro
sì,
zero,
esatto, 12,5 di commissione, esatto.
Sì, però quelli non rientrano nel cartellino,
esatto. Sì, certo.
Quindi lui qualsiasi operazione di mercato che fai una grande plusvalenza. Cioè, se ci fosse veramente, ad esempio, l'ipotesi di scambiarlo con Colomani, io ritengo che David possa essere un elemento fondamentale per il mercato della Juventus, per fare una importante plusvalenza, cioè scambiandolo per quello che dovrebbe essere nell'ideale della società, ma forse anche tutti noi, il vice, tra virgolette, vice Vlahovic, o l'alternativa a Vlahovic. David è parametro zero, ti puoi permettere di cederlo e scambiarlo a qualsiasi cifra che fai plusvalenza. Quindi secondo me questo è un fattore che non va sottovalutato.
Sì, sì, però alla fine, Stefano, tu non hai risposto direttamente, però seppur scambiando eccetera le cederesti entrambi, giusto? Se dipendesse da te.
Ma per quello che hanno dimostrato la Juve, assolutamente
purtroppo,
sì. Cup Meners ha dimostrato
in quasi due anni, quasi due anni ormai,
che la maglia della Juve per lui è troppo pesante. Cup Meners, David ha dimostrato, cioè, quello che io non ho mai visto in un attaccante alla Juventus in vita mia, cioè un attaccante che invece di tirare in porta la passa indietro dentro l'area, cioè, quindi non lo so se è una questione emotiva, una questione, quindi ripeto, poi chiaramente a David gli puoi dare anche l'opportunità se non hai un affare vero, perché lui in bilancio non ti genera nessun tipo di minusvalenza o di problematica.
Però
anche
se lo cedi invece sarebbe una plusvalenza, proprio il motivo.
La plusvalenza la fai anche l'anno prossimo.
Sì, certo.
Quindi se tu dici un altro anno gli voglio dare una chance, proviamolo, capito? Però è una, secondo me è un'occasione troppo ghiotta questa di fare una plusvalenza con lui.
Certo, rinvestire.
Alla luce del fatto che nell'ultimo periodo, pur Spalletti avendolo stimolato in tutti i modi, anche scherzando, no? Ricordiamo il piatto di spaghetti con le vongole, col parmigiano, gli amici non gli parlano, invece dopo il gol al Sassuolo tutti
si era ripreso, invece poi
quindi vuol dire che in un certo modo Spalletti comunque gli vuole bene, diciamo, tra virgolette, l'ambiente gli vuole bene. Quindi se magari ci fosse questa opportunità di dargli un'altra occasione, con David te lo puoi permettere, perché tanto quando lo cederai,
sì,
in qualsiasi
certo
momento,
in ogni
tu
caso
comunque farai plusvalenza,
esatto,
sempre.
Allora, Stefano, invece vorrei concentrarmi su un altro calciatore, no? Perché anche questa sera Turchia-Kosovo, Zegrova parte dalla panchina. Questo significa molto in una gara decisiva per il mondiale, no?
Ah, significa che il ragazzo non è recuperato e che se magari...
La paura mia è quella, sì.
Allora, il discorso è questo. Non è, il ragazzo è stato comprato ad un prezzo rischioso, cioè vuol dire che sapevi le condizioni come stava e quindi comunque negli anni precedenti si parlava di un valore di 30-40 per quello che stava dimostrando in Francia, l'hai preso a 15 perché sapevi che veniva un anno fermo. Allora, se tu pensi che questo giocatore in qualche modo possa essere recuperato, secondo me l'anno prossimo la Juve dovrebbe valutare l'ipotesi di darlo in prestito oneroso a qualche squadra di medio classifica. Ipotizzo un Sassuolo, un Genoa, una di queste squadre qua, che possa farlo giocare tutte le partite per ridargli continuità. Se invece pensi, no, questo, ma per carità, ci abbiamo provato, ma ogni tre partite se li fa male oppure perde la condizione, allora mi
devi provare a cederlo, certo.
Perché chiaramente non ti dà alcuna, questo Zegrova non ti dà alcuna garanzia né nel presente né nel futuro.
Esatto, questa realtà. Esatto. Invece Stefano, tu ci credi all'ipotesi Lewandowski? Perché potrebbe.
Possiamo credere a tutto e a noi non credere a niente, nel senso, alla fine, se dovesse il Barcellona liberarla a parametro zero, puoi anche fare una follia per un giocatore, così un anno più un anno, un contratto di uno più uno. Ti devo dire la verità, non credo all'ipotesi Lewandowski più Vlahovic. Allora, se rinnovano a Vlahovic, credo che Lewandowski non... Cioè, credo più a una soluzione tipo Vlahovic, non ci siamo accordati. Oh, ragazzi, non facciamoci trovare però senza attaccanti, almeno prendiamo Lewandowski per un anno, siamo tamponati e poi ci pensiamo. Questo è il senso.
E invece per centrocampo, il tuo preferito?
Beh, preferito, i nomi sono sempre gli stessi, sono Bernardo Silva e Goretzka. Io a questi aggiungo sempre, e non capisco perché non venga, cioè praticamente, pur avendo ormai confidato che non rimarrà a Manchester, tutto quanto, è Casemiro, è un altro di quei nomi che a me piacerebbe tantissimo. Giocatore che ha una certa età, senza dubbio, ma comunque a parametro zero, ancora l'ultimo contratto che vuole dimostrare ancora di essere operativo e tutto quanto. Secondo me, io, se ci fosse la possibilità, ci proverei.
Però non se ne parla, Stefano, quindi presumo che no, non sia fatti.
Non se ne parla, è strano perché non se ne parla, perché comunque lui ha detto che vuole discutere dopo il mondiale, no? Quindi comunque lui andrà al mondiale. Sta disputando una grande stagione col Manchester, probabilmente è perché lui vuole prendere una decisione dopo il mondiale. Forse, sinceramente, quello che penso io, si aspettava una mega offerta da fine carriera in uno di questi paesi arabi, che in questo momento con la guerra e tutto quanto non sta arrivando, e quindi sta facendo delle valutazioni di fondo.
Sì. Guarda Stefano, ti dico che ci sono presenti, pensa, a Bosnia Italia, quindi in Bosnia, anche le istituzioni, cioè Abodi, che è il ministro dello sport, Simonelli, che è il presidente della Lega di Serie A, Marani, che è il presidente della Lega di Serie C, quindi la Lega Pro, e attenzione, c'è anche Marotta, che non è presidente di nulla se non dell'Inter. Sembra quasi che Marotta faccia parte dell'istituzione. Mi viene da fare una battuta, però è singolare che ci sia sempre. Del resto, lui, quando c'è la Lega Calcio, fa le conferenze stampa dentro la Lega Calcio. Sembra quasi che sia la sua.
Stavo per fare una battuta cattiva che non farò.
Falla, dai, perché?
No, non la faccio, però ti dico che la cosa che mi ha colpito di più di questa partita è che questa sera non ci sarà...
Che questa sera non...
...collocato per gestire la goal line technology. Io trovo una cosa folle, una partita che... Immaginate se questa sera
io veramente...
un gol, non gol, immaginate, cioè nel momento che tu ormai hai reso obbligatorio il VAR, cioè dai la possibilità di giocare una partita decisiva senza la goal line technology.
Ma questa è per veramente una cosa paradossale, Stefano,
è una follia
e invece Infantino ha annunciato che
sempre per i paradossi, no? Che l'Iran parteciperà al mondiale, capito? Speriamo non con le bombe, diciamo, però insomma con il pallone, però. Poi altro discorso, Stefano invece è legato, guarda, ti do una brutta notizia, ti faccio un po' stranire perché stamane ti ho pensato, mi pare il Tutto Sport, in prima pagina la bella foto di Bremer, anche Bremer non è incedibile per 60 milioni. Potrebbe pensarci la Juventus. Ti aggiungo e ti ricordo, Stefano, che il prossimo anno c'è la famosa clausola, credo sui 60, quindi se la Juventus non dovesse rinnovare prima, se dovesse arrivare un club con 60 milioni o 58, quelli che sono, Bremer partirebbe. Sarebbe secondo te una follia?
Lui era diciamo il candidato, no? Quando si parlava di ipotesi del rinnovo, era il candidato del dire se la Juve farà una grande cessione, farà Bremer. Soprattutto si parlavano di 70-80 milioni. Poi ha avuto questo grave infortunio che ne ha limitato il rendimento e il valore. Io non credo che in questo momento ci sia una squadra disposta, viste ancora le prestazioni un po' incerte dettate dalla condizione che non torna, ad investire quella che va pagata in un'unica soluzione, quindi 60 milioni in un'unica soluzione, non a rate, non tutto quanto. Chiaramente ti dico la mia, io Bremer non lo cederei mai, però se avessero la percezione che comunque l'infortunio lo ha in qualche modo limitato e che non è una cosa solo temporanea e comunque sia arrivasse una cifra importantissima, meglio cedere lui che Iltiz, dico tanto per dire.
Oddio, è chiaro Stefano.
Dico che in generale in una grande squadra è sempre meglio cedere il difensore che l'attaccante, il trequartista, il simbolo, no? Perché però sarebbe una perdita fortissima per la Juve.
E invece sai che parecchi lo stanno mettendo un po' in discussione, parecchi radioascoltatori, forse Stefano qualche errore che sta commettendo, che forse era anche prevedibile considerando...
No, da quando è diventato l'infortunio non è il Bremer che abbiamo conosciuto.
Questo bisogna dirlo, esatto.
Questa è la realtà, è ovvio, ti ripeto, che se loro avessero la percezione, io mi auguro di no, per lui, per noi, per tutti, che dicessero guarda questo... Dopo quell'infortunio non tornerà più quello di prima e arriva una meno offerta, allora farebbero anche bene a cederlo, capito? Però ti ripeto, cioè, è ovvio e l'abbiamo visto che Bremer non sta facendo le prestazioni come chiaramente il discorso.
Sì, guarda, ti confermo Stefano che è stata addirittura alzata, perché prima era più bassa e credo che adesso sia sui 60 milioni la clausola rescissoria. Quindi se il prossimo anno viene un club e ti dà 60 milioni, Bremer va via, ecco, questo volevo precisarlo, salvo rinnovo del contratto e togli la clausola, ma non lo so.
Un Bremer al massimo della condizione in Inghilterra con 60 milioni di clausola proprio se lo sarebbero preso immediatamente. Loro sono capaci di dare 80 milioni per Maguire, quindi immaginate per un Bremer che cosa potrebbero fare.
Sì.
Aspettiamo, vediamo, l'unica nostra speranza tra virgolette è che il rendimento di questo periodo non invoglia a fare un mega investimento, no?
E invece Stefano, abbiamo 5, 6, 7 minuti, cerchiamo di capire se questa Juventus, perché insomma prima ha avuto Marcello Di Dio del giornale, ha detto secondo me alla fine, è vero che il Como è davanti, è vero che sta giocando bene, è vero che non perde da diverse settimane, diverse giornate, però alla fine potrebbe prevalere la Juventus per l'esperienza del blasone, per l'esperienza anche magari di Spalletti. Però io mi viene da farti una domanda, in realtà però la Juventus non ci dà, almeno a me non dà delle certezze e manca...
io vorrei dire questa cosa, che di questo sono convinto, cioè se la Juve le 8 partite che mancano le vincesse tutte, io sono convinto che anche che il Como che ha 3 punti davanti, gli scontri diretti davanti, la Juve andrebbe in Champions. Quindi la grande paura mia non è tanto che il Como pareggi qualche partita, che ne toppi qualcuna, la mia grande paura è che la partita che il Como topperà, la Juve magari farà un altro pareggio.
Ecco, appunto, vedi, allora se sei d'accordo con me sull'inaffidabilità della Juventus.
Beh sì, è evidente, dai.
Perché se fu... ecco, mi viene da pensare che magari perché poi non stiamo nessuno sta calcolando più la Roma, attenzione, e mi viene da pensare poi che c'è la sfida tra la Roma e l'Inter, poi l'Inter gioca, il Como gioca proprio con l'Inter. Io avevo sperato, auspicato che dopo le prossime tre giornate, quindi con gli scontri dell'Inter con Roma e Como, la Juve poteva fare il sorpasso, ma adesso non sono più sicuro di nulla.
Non lo so, è un campionato talmente livellato al basso che può succedere di tutto in qualsiasi circostanza. È ovvio, e questo ne sono convinto, che se dovessero arrivare punto a punto all'ultima giornata, tutto quanto, il Como potrebbe avere il braccino corto, perché comunque non è abituata rispetto alla Juventus. La Juventus non sarebbe la prima volta che ci entrasse la Champions all'ultimo, l'ha fatto l'anno scorso ai danni della Roma, ma lo fece soprattutto
con Pirlo, ti ricordi quell'anno? No? Grazie al Napoli, al Verona, esatto.
Ai danni del Napoli all'ultima giornata, quindi è una squadra che diciamo è navigata, ha esperienza per reggere la tensione in determinate situazioni. Il Como non lo so se ha questa tensione. Il problema è che le ultime tre partite sulla carta del
Como sono, non ci
sono molto
pensare.
Semplici, e quindi a meno che di un Roma-Lecce 2-3 nel 20 aprile 1986, cioè una squadra lanciata per lo scudetto e un'altra già retrocessa che non aveva nulla da chiedere ma che fa un'impresa clamorosa, a quel punto tu devi arrivare a maggio davanti al Como, se no è veramente complicata.
Anche perché, Stefano, scusami, la Juventus le ultime due ce l'ha con Torino e Fiorentina, che è la partita
del
lo so, però Stefano, anche se tu arrivassi, che ne so, un punto, facciamo un esempio, due, le ultime due, io insisto, sfidi delle squadre che per loro è la partita dell'anno, per entrambe.
No, è la partita per salvare una stagione.
Esatto, a meno che alla Fiorentina che addirittura non gli possano servire dei punti per salvarsi realmente, certo, dalla serie. Certo. Non lo dobbiamo vedere.
Anche quello che la Fiorentina, quella, ma il Torino che non vince praticamente un derby,
esatto,
da anni.
Esatto.
Quanto, cioè, l'ipotesi di vincere un derby
e di non mandarti in Champions,
per loro scenderebbero in piazza a fare caroselli. Loro non festeggiano dal 76, ragazzi. Cioè, siamo, ci rendiamo conto. Il Torino non festeggia da 50 anni qualcosa.
È vero, è vero. Ma noi, Stefano, l'ho detto prima, questi ultimi due minuti, ma stiamo noi, io, tu, altri, un po' troppo dimenticando la Roma.
Ma guarda, perché stiamo dimenticando la Roma? Perché nell'ultimo periodo ha avuto un crollo netto.
Lo so.
Perché quella squadra che quando segnava vinceva, invece è diventata un colabrodo, perché ha avuto una sequenza di infortuni e di Dybala, Sulè, adesso come... E quindi adesso Wesley pure si è fatto male, non ha una rosa lunga e si è tenuta in piedi praticamente con i gol dei nuovi acquisti, cioè in particolare male nell'ultima partita Vaz. Che ti devo dire? Ovviamente noi avevamo tutti tagliato fuori la Roma perché pensavamo che sarebbe andata avanti in Europa League e quindi con una rosa così corta avrebbe condizionato. Fuori dall'Europa League potrebbe tentare il tutto per tutto, però pure la Roma ha delle partite abbastanza complicate, quindi non è semplice.
Sì, è vero, è vero, è vero, a partire già da quella prossima, proprio contro l'Inter, che potrebbe, forse non dico estrometterla definitivamente, ma insomma dargli una botta importante rispetto proprio alla corsa per alla corsa Champions League. Quindi, Stefano, prima di salutarti, stiamo vedendo delle immagini dei tifosi della Bosnia, sembra un po' le zone nostre come ambiente, la Bosnia, perché cupa un po' come grigiore del cielo. Quindi credi che l'Italia alla fine passerà?
Io me lo auguro con tutto il cuore, sinceramente.
Ah, non tifi contro tu?
Io non tiferei mai contro l'Italia.
Nemmeno io, nemmeno io mai.
L'ho già detto pure l'altra. L'Italia è il paese che amo.
Certo, il nostro paese, ci mancherebbe altro.
Quindi, ti ripeto, ma soprattutto lo devono per quelle generazioni. Parlo anche ovviamente perché sono un diretto interessato.
Di tuo
figlio,
.
Che praticamente non hanno avuto mai l'opportunità di organizzarsi per vedere una pista tutti insieme gli amici e andarsi a buttare alla fontana del paese, a mare nello specifico, per festeggiare anche la vittoria, una nel girone, perché tanto, sinceramente parlando, per quello che penso, l'Italia, anche se si qualifica, sì e no, supererà il girone, dove vuole arrivare, agli ottavi, forse quasi,
certo.
se agli ottavi gli dice bene il sorteggio, ma non credo che possa ambire andare a qualcosa oltre. Di più. Però anche solo una partita da festeggiare, capito? Perché queste nuove leve, una partita da fare i caroselli è importante, dai.
Ci sarebbe solo un motivo per per sperare che l'Italia non passasse. Però,
sì,
insomma...
però ti ripeto che poi torneremo a fare, ti fanno conto, torneremo a fare, l'altra volta quel coro che a me dava talmente fastidio negli anni 90, quello che facevano i nipoti della Fiorentina, che era Matarrese, la PGC, hanno voluto la Viola in B, hanno voluto così, ci hanno voluto in B, ma in finale ha vinto il Brasile e saltavano, capito? Inventando la vittoria del Brasile in finale. Io non voglio arrivare a tifare contro, perché contro Matarrese, contro Gravina. Cioè, questi sono personaggi che se noi dobbiamo volere che vadano via, devono essere mandati via dalle stesse autorità. No, non dimentichiamoci che purtroppo bisogna rimarcarlo. Gravina sta là anche per il sostegno della Juventus.
Tre volte, cioè, è vero, tre volte, sì.
Quindi alla fine ce la dobbiamo prendere con il nostro... Che l'ha risostenuto. Non è che dobbiamo tifare contro all'Italia.
Dobbiamo tifare contro, diciamo, dobbiamo tifare a favore dell'addio di Gravina a prescindere dalla nazionale.
Che è diverso. Per l'Italia sul campo e per l'addio di Gravina, perché ha fatto solo danni
esatto,
nella sua gestione.
È vero. Sono d'accordo. Allora Stefano, buon ritorno, buon rientro, buona partita. Ci sentiamo direttamente la prossima. Venerdì sarà tu qui, già l'ho detto, quindi stanno già scrivendo finalmente una puntata da solo con un radioascoltatore da solo con Discredi. Sono 3-4 donne anche hanno scritto, cosa che non fanno mai solitamente, però vabbè.
Mi aspetta proprio per organizzarmi il suo banco.
Grazie Stefano, un abbraccio e buona serata. Grazie.
Buona serata.
Grazie. Allora, siamo giunti all'ultimo break, ragazzi. Tra 10 e un quarto d'ora si comincia, parte questa gara. Io, se l'Italia non vuole avere problemi, l'ho detto l'altra volta e non è accaduto, dovrebbe nel primo quarto d'ora / primi 20 minuti mettere, segnare, quindi non dico mettere al sicuro, ma dare un'impronta, una direzione, una connotazione subito ben definita a questo match, altrimenti poi più passa il tempo, secondo me più aumenta la pressione e quindi il rischio è maggiore. A tra poco.
Fuori di Juve.
Vai Fede, che ci siamo quasi. Ciao, arrivederci. Tra un pochetto, dai, sta per iniziare questo match, ragazzi. Io anche giornalisticamente non puoi non pensarci, no? Allora, sto guardando una bellissima serie TV, naturalmente. Forza Bosnia, mi dispiace, ragazzi, io non ci riesco a tifare quella nazionale. Jenny da Viterbo. Jenny, punti di vista, Io non riesco a non tifare contro l'Italia. Poi sono il primo a tifare contro Gravina, perché sarebbe dovuto dimettere da tempo, no? Solo che, ragazzi, l'ha ricordato Stefano, io lo dico spesso, purtroppo nelle tre volte in cui è stato eletto dal 2018, io ve lo ripeto questo, ragazzi, perché poi bisogna ricordare tutto. 2018, Gravina era presidente della Lega Pro, si dimette, si candida per diventare presidente della Federcalcio, quindi da presidente della Lega Pro, della Confindustria della Serie C, perché la Lega è come se fosse una Confindustria, si candida per diventare capo del governo del calcio, cioè la Federcalcio. Come oppositore, come diciamo rivale, competitor, c'era Sibilia, lo ricordate? Campano, mi sembra, di Avellino, Benevento, qualcosa del genere, ed era presidente della Lega Dilettanti. La Juventus, questo ve lo dico, ragazzi, inizialmente si era schierata a favore di Sibilia, ok? All'ultimo, perché sapete, se poi la Juventus trascina anche altre società, no? Comunque ce l'ha il suo appeal la Juventus. All'ultimo mi è stato detto, ha cambiato idea ed ha votato Gravina. Quindi, prima elezione, anche la Juventus ha contribuito. Seconda elezione, la Juventus si è schierata a favore di Gravina ancora una volta, quindi niente da fare. Terza elezione, addirittura non c'è stato nessun rivale e quindi Gravina è stato eletto in maniera bulgara, come si dice in gergo, e giustamente, come ricordava prima Marcello Di Dio, è vero che non c'era un competitor, però la Juventus l'ha votato Gravina, non è che si sono astenuti. E quindi, ragazzi, bisogna non prendersela, però bisogna anche riflettere su questo. Poi io divido il campo, perché mi dispiacerebbe per esempio anche per Gattuso, a me, perché adesso
ovviamente se l'Italia non andrà ai mondiali, Gattuso già l'ha detto che è uno onesto, si dimette, è chiaro, ma Gattuso sarebbe quasi l'ultimo colpevole, comunque non l'unico, perché è stato chiamato, convinto da Buffon, ma ci ha messo anche un po' di tempo a convincerlo, in una situazione drammatica per la nazionale, no? E quindi parliamo di calcio. Diverso il discorso politico istituzionale, sul quale concordo con voi, ma io non riuscirei mai a tifare contro il mio paese, quindi in questo caso contro la nazionale. Detto questo, però, non è come una volta che se dovesse perdere o andare ai mondiali, no, magari anche l'età, non è che me ne farei, non mi strapperei questi pochi capelli che mi sono rimasti, ecco, però tifare contro no, ecco. Poi se uno vuole tifare contro lo facesse, no? Non è che dico uno è stupido perché tifa contro, ognuno la pensa a modo suo. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze.
Claudio,
io non darei più nessuna possibilità
a nessuno dei due,
Miners, a David, a Openda
nemmeno
a Segrova. Esatto. Per me sono giocatori che sono già fuori. Se gli si può dare una possibilità, dovrebbe essere per riuscire a venderli meglio, ma non per farli restare alla Juventus. E poi una domanda, ma Arthur, siamo sicuri che non torna un'altra volta alla Juventus?
No.
E questa volta se lo prendono?
Ah no, aspetta, siamo sicuri che non torna o che torni? Io ho il timore che torni. Forse tornano tutti e tre, anche quindi a questo punto anche Douglas Luiz. Che, oddio, Douglas Luiz aspettiamo, perché se l'Aston Villa si dovesse qualificare per la Champions, da quello che leggo anche... giornale inglese, ogni tanto faccio un giro anche nella stampa inglese, questi sportivi e non, probabilmente lo riscatterebbe l'Aston Villa, perché lui sta giocando bene, sta facendo un ottimo campionato come tutto l'Aston Villa, grazie ad Emery, che ancora non capisco, non riesco a capire perché nessun club italiano si è mandato su questo allenatore. Per quanto riguarda Nico Gonzalez, l'Atletico gli piace molto a Ciolo Simone, ma loro giustamente non gli fanno raggiungere il numero di presenze affinché scatti l'obbligo del riscatto, e poi magari ti dicono ok, riprendetelo, poi ti chiamano, ok, vogliamo Douglas Luiz, però ci devi fare uno sconto perché l'accordo era su 32 milioni. Invece Artur, io credo che torni, io sinceramente non ho nemmeno notizie che possa rimanere, restare, non lo so, guardate, non so cosa dirvi, io temo che lo riavremo di nuovo Artur, però Claudio non lo so. Per quanto riguarda gli altri ho capito, il bocciatore, credo che anche Spalletti abbia già nella testa quello che tu dici rispetto a Openda, ripeto, nemmeno lo calcolo, credo che la Juventus stia cercando assolutamente una squadra che in modo che possa prenderlo in prestito, perché nessuno adesso si prende un Openda in via definitiva, e gli altri due credo siano nella lista dei partenti, ma forse anche Zegrov. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Luigi della Germania.
Ciao.
Io vorrei dire che per quanto riguarda Locatelli e quella foto, di non preoccuparvi, non è che parlano di Inter, Juve, di falli, eccetera, eccetera. Pensate di essere ragazzi tra i 20 e i 30 anni, con tanti milioni in banca, di che cosa volete parlare? Delle auto nuove, delle case nuove, di aver aperto un locale, di aver dove fare le vacanze, perché di quello che si parla. Non credo che si parli di calcio, ma sei stato cattivo perché hai fatto quella punizione a Calul. Non ne parlano, io sono sicuro che non ne parlano.
Ma sicuramente, sono d'accordo con te, non credo ne parlino. Non credo ne parlino. Però ripeto, questa cosa di la cena, ragazzi, a me sembra che si sia creato un problema inesistente, per come la vedo io. Io la vedo così. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, io sono sempre d'accordo con voi, vi ascolto sempre, eccetera, eccetera.
Però
mi trovo certe volte in disaccordo sul fatto nazionale. E avete ragione, ognuno ha il diritto di fare qualsiasi cosa, di fare contro o per la nazionale, e qua ci siamo. L'unica cosa che voglio dire è che questa mattina però ho sentito una cosa che veramente mi ha colpito,
cioè?
Per metterla diciamo in toni buoni, sulla trasmissione di Claudio Giuliani, un ascoltatore ha mandato un audio dicendo che lui e i suoi amici erano in direzione Bosnia per vedere la partita, ma non per tifare la nazionale, per tifare per la Bosnia. Allora, io capisco tutto, però per me questo onestamente va veramente contro ogni valore che io tengo per che ho, nel senso, se vuoi tifare contro la nazionale falla a casa tua, ma andare fino alla Bosnia per tifare contro l'Italia, e penso che avevano anche la controprova perché ha mandato una foto, io non l'ho vista le immagini, stavo ascoltando sulla radio, questo per me va un po' oltre e non va bene. Comunque, come avete detto voi, ognuno ha il diritto di fare quello che si vuole. Io stasera tiferò Italia. Grazie ragazzi, ciao.
Grazie a te, un abbraccio. Poi l'abbiamo sempre detto, no? Gli italiani che sono all'estero sentono in maniera particolare, no? questa cosa della nazionale. Poi ragazzi, ognuno fa quello che vuole, ripeto, io non ti farei mai contro l'Italia. Magari ha votato Gravina sotto minaccia, la Juve ripercussioni, ma Salvatore, ma quale minaccia? Chi lo può sapere se è stata costretta? Allora, Salvatore, dai, su, stiamo parlando della Juventus, eh? Non stiamo parlando dei club, questo te lo do per certo, di Serie C che Gravina minacciò, perché quando è stato eletto Marani, il competitor di Marani, Lega Pro, e questo te lo dico proprio al 200%, era Vulpis, no? Marcel, che era l'ex vicepresidente, no? E praticamente alcuni club avevano deciso di votare Vulpis, ok? Mentre Marani, che è l'attuale presidente, giornalista, era l'uomo di Gravina, e lui telefonò a 3-4 club la notte dicendogli: se non votate il mio uomo vi faccio fallire. A me è stato detto questo, ragazzi, e io purtroppo ci credo. Ma la Juventus, no? Cioè, stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando di, no? Noi in effetti non siamo la società Juve, noi siamo la Juve, e come tale siamo indignati in primis con la nostra società e poi con chi ha condizionato nell'unico sentimento. Tifo per la società, Mimmo, non ho capito nulla, Mimmo, cosa tu voglia dire però, Sto guardando una bellissima serie TV, questo l'avevamo già letto, la partita intanto è iniziata, 0-21 secondi, Fede, il campo insomma, Vai Fede.
Eccomi Michele da Casale. Poi
Michele.
Mi auguro di vedere stasera la nazionale italiana vincere contro la Bosnia, però al tempo stesso mi auguro pure di non vedere scene strappalacrime di esultanza come se si fosse vinta la Coppa del Mondo,
però
di mantenere una certa dignità, visto che comunque
bravo.
Accederemo ai mondiali attraverso uno spareggio, nel rispetto di quella che è la storia calcistica italiana e di nazionali che veramente ci hanno fatto sognare e ci hanno fatto piangere di gioia. Seconda cosa riguarda invece l'eventualità in cui la Juve non dovesse arrivare quarta e quindi si dovesse operare con una cessione eccellente. Io tra i nomi fatti mi dispiace, magari vado un po' controcorrente, però dico Gleison Bremer, con tutto che lo considero un giocatore bravissimo, un campione.
E quindi perché?
Però mi rendo anche conto che l'infortunio, acciacchi vari e l'età, insomma, se non lo vendi adesso per farci dei soldi non lo vendi più, e credo che nel rapporto, insomma, quello che riesce a recuperare economicamente, affidabilità del calciatore, io ho dei dubbi che possa tornare affidabile e fare una stagione intera nel futuro, perché ha avuto troppi infortuni e l'ultimo è stato abbastanza pesante.
Peraltro,
per cui dico Gleison Bremer a malincuore, sperando che non ce ne sia bisogno.
Sì, esatto, hai ragione. Non era il tema il fatto di chi cedereste come big, però hai fatto bene comunque a sottolineare questo aspetto, perché vi devo dire la sincera verità, Michele, quest'anno io, magari è normale, perché un anno, due interventi chirurgici al ginocchio sinistro, può succedere che però qualche indecisione, qualcosina si è vista, no? E quindi non lo so, da qui a, mamma mia, l'Italia ha rischiato di incassare un gol, qualche indecisione si è vista, quindi non lo so, a me dispiacerebbe, però tu dici giustamente, mettendo sul piatto tutte le cose, no? Forse inaffidabilità fisica, 60 milioni sicuramente riesce a prenderli, alla fine quello più quello, non lo so, sono punti di vista, però ci sta anche il tuo discorso. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Oh, Marco.
Sì, bisogna lottare per lo scudetto, perché qui noi abbiamo vinto un trofeo, la Coppa Italia, dopo l'ultimo scudetto di Sarri, che è il 2019, se non erro, vado a memoria. correggimi se sbaglio.
Anno 2020, 2019-2020.
Qui c'è da vedere quello che succede in queste ultime 8 partite, e per noi sono importanti, determinanti per cercare di arrivare al quarto posto. Io credo che, secondo me, dipenderà molto da questo, perché un conto se fai l'Europa League e quindi devi cercare di certi tipi di giocatori e poi devi essere attenzionato al bilancio. Viceversa, con la Champions c'hai un tesoretto che ti può consentire di fare degli acquisti mirati anche di un certo livello. Io non lo so se Lewandowski potrà venire, che a fine carriera potrà anche approdare, non so, a un panorama europeo diverso, non come la Champions e magari l'Europa League, non lo so. Però sta di fatto che noi tifosi non si può più attendere, non partire all'inizio del campionato solamente per il quarto posto, non è da Juve. Ecco, questo è il mio giudizio. Un abbraccio fino alla fine.
Eh sì, bisogna lottare per lo scudetto, Marco, anche se credo una cosa, intanto la spero ovviamente, forse ne abbiamo parlato anche ieri in parte, no? Anche se non dovesse arrivare al quarto posto, io mi aspetto, e credo che abbia fatto anche questo discorso Spalletti a livello di garanzie chieste, cioè comunque bisogna fare degli investimenti per lottare comunque per lo scudetto. Io la vedo così, altrimenti credo, però magari sbaglio, che Spalletti non rimarrebbe nel caso in cui loro dicessero: beh, caro Spalletti, senza Champions però tu non puoi fare una, diciamo così, non puoi pretendere, questo termine non lo utilizzerebbero naturalmente, non puoi pretendere una squadra da scudetto. Invece, a prescindere, secondo me, Marco, la Juventus deve fare, e lo speriamo tutti, una squadra da scudetto, a prescindere. Vai Fede.
Ciao Quinti, Mimmo da Reggio Calabria.
Oh Mimmo,
io francamente terrei David, non solo perché è un calciatore che bene o male, se si inserisce, riesce a fare qualcosa di buono. L'Open Da, purtroppo il suo cartellino è un peso, però lo lascerei alla prima occasione. Per quanto riguarda invece quello che stavate parlando prima, di quale uomo poteva... Sì, Del Piero è un'icona, ma non lo vedo come presidente, ma non per qualche cosa, perché Del Piero è uno che ti darebbe tanto da fare se avesse la possibilità di decisionale su qualcosa, sui calciatori o sulla direzione che dovrebbe prendere la Juventus nel futuro. Lo vedo un uomo abbastanza, diciamo, dentro più che altro ad una società che
sì,
dietro una scrivania
più operativo, più operativo,
a firmare delle carte, no?
Sì, guarda, ti dico la sincera verità, Mimmo, più operativo, e credo che anche lui, nel caso in cui lo chiamassero, perché a questo punto non lo so, ogni tanto ritorna però poi non lo chiamano mai. Lui fece anche quell'intervista in occasione dei 50 anni, no? Quando disse servono degli ex calciatori importanti nei club come dirigenti, quasi una candidatura, io la vidi così, quella dichiarazione. Però anche lui, credo che nel caso in cui lo chiamassero, lui direbbe: io però non voglio fare il Totti della Roma che non faceva nulla, cioè io voglio essere operativo. Però poi mi chiedo anche, ma sarebbe in grado di fare il dirigente a livello operativo che non l'ha fatto? Non lo so, questa è una domanda che mi faccio. Invece, per quanto dovevo ricordare a Marco, e poi anche Pirlo in realtà ha vinto la Coppa Italia e poi anche una Supercoppa, anche se la Supercoppa è una partita, c'era ancora la vecchia formula e ovviamente è il frutto della stagione precedente. E poi c'è stata la Coppa Italia di Spalletti, di Allegri, però è chiaro, Marco, che insomma non manca lo scudetto dal 2020, quando c'è stato il Covid, che mi ricordo che quando fu bloccato il campionato per Covid la Lazio era lì e io temo che se non fosse stato bloccato il campionato c'era qualche rischio. c'era qualche rischio perché la Lazio sta andando bene, però insomma con i secoli in mano non si fa nulla, non abbiamo le controprove, quindi niente. Buonasera Quinti, mi chiedo in questo momento quanto ci sarebbe servito Danilo, che insieme a Bremer sarebbe stata una difesa di tutto rispetto, caro Camillo, ti dico, ci sarebbe servito Danilo, ci sarebbe servito anche Szczęsny. Perché Szczęsny era un signor portiere, ragazzi, io ovviamente non lo mettiamo a livello dei mostri sacri della Juve del passato, ma era un ottimo, è un ottimo portiere. Poi Masseo ha ammesso il presidente che se non accettavano il 2022 ciò che chi ne ha detto avrebbero rischiato molto di più. Se non è intimare essere sottomessi, dimmi tu, ma siamo la Juve domenico. Ma non, ragazzi, è sempre stata così la Juventus, anche durante Calciopoli non si è mai opposta. Poi noi in effetti non siamo la società, questo l'abbiamo detto, vai Fede.
Buonasera, sono Matteo da Roma. Io invito tutti a rivedere la serie TV di Peaky Blinders. Stasera si sta bene con un bicchiere di vino al calduccio. È una bella serie, per chi non la conoscesse, Peaky Blinders, ve la consiglio.
Sì. Allora, Federico Rossi ha preso già appunti, io invece vado a casa di Gozzo e continuo a vedere la partita che stiamo vedendo. Siamo al nono minuto, quasi al decimo, 0-0, si è fatto vedere un paio di volte la Bosnia, che non mi sembra proprio scarsa, eh? Cioè, loro hanno esultato, ecco perché dico Di Marco e compagni, io siete stati un po' incauti a esultare perché poi è passata la Bosnia invece del Galles. Anche perché ha detto giustamente Giacomo, se però l'Italia aveva paura del Galles, boh, qualcosa non va, ma lo sappiamo che qualcosa non va. Terry ci scrive, buonasera, c'è dei calciatori che continuano a scaldare la panchina, ma io non Bremer, ennesimo errore solo per questi benedetti soldi, puoi prendere chi, se Spalletti continuerà a essere l'allenatore della Juve, avrà voce in capitolo riguardo le cessioni. Sì, sì, Terry, le cessioni e anche gli acquisti. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Luigi della Germania. Senti, io ho sentito tutta la giornata parlando della foto che avrebbe fatto Locatelli, ma Locatelli ha un'età come gli altri. Insomma, di che cosa pensate che parlino quando sono a tavola? Di calcio? Non credo. Pensate di essere dei ragazzi milionari, di che cosa parlate? Delle nuove scarpe, con la vostra firma. Del nuovo taglio di capelli, della nuova ragazza, della nuova auto,
della nuova ragazza,
delle vacanze, è di questo che si parla. Non credo che questi parlino di calcio, quindi non preoccupatevi. Per tutto il resto, sempre forza Juve e naturalmente forza Bosnia, sempre forza Bosnia.
Ah, ecco, pensavo che dicessi forza Italia. Allora, intanto Locatelli è sposato, due figli, quindi la nuova ragazza magari qualcuno più giovane, no? Sì, no, scherzo, ma sono sicuro, hai ragione anche tu, su questo sono convinto anch'io. Kopp, Meners e David sono lenti, con la L maiuscola. Openda scarso tecnicamente, non sono giocatori da Juve. Va anche via anche Caballe, Kostic, Azic e Miretti. Guarda, hai fatto la lista di quelli che probabilmente sono nell'agendina di Spalletti alla voce cessioni. Poi David non lo so, non sono certo che poi, perché se magari non si riesce a prendere un secondo attaccante, si rinnova Vlahovic e magari non lo so, però gli altri più o meno sono quelli che potrebbero, compreso, guardate, vi dico, compreso Miretti. Ma questa società è in grado di cederli, al massimo li può regalare, chi se li compra con il loro ingaggio? Ma ci rendiamo conto che Zavorra, la società, beh, alcuni non hanno un ingaggio, David ha 5-6 milioni mi pare, 5-6, ma gli altri non è che abbiano tutto questo grosso ingaggio, non voglio essere al loro posto, questi giocatori erano forti, quindi bisogna rilanciarli, solo Spalletti può riuscirci, speriamo bene. Zio Franco da Vasto, erano forti in che senso? Non capisco in che senso, vabbè, comunque siamo giunti al break, caro Federossi, no scherzo, siamo giunti quasi al termine, 12esimo, 0-0, sta battendo un calcio d'angolo la nazionale italiana con Tonale, che secondo me è l'unico, a parte Donnarumma, è l'unico di un certo livello, mamma mia come l'ha battuto male, l'ho seccato subito. Via Compomenes e David, tutti e due giocatori non da grande squadra, finiamo di perdere tempo con questi mezzi giocatori. Ciao Quintiliano, Giovanni da Filadelfia. Sì, bisogna, io guarda, ti dico la sincera verità Giovanni, mi auguro che dal prossimo anno, allora, via quelli che non servono e acquisti soltanto di livello, che non significa i top top perché non può permetterseli, ma giocatori quantomeno da Juve, anche se non di primissima fascia, Ecco, due forti devi prenderli, magari questi parametri zero di cui si parla con esperienza, abituati a vincere, abituati a certi livelli, però poi anche gli altri devono essere di livello importante, che se impiegati possono, che non, intanto che non sentano il peso della maglia, quelli a scadenza che abbiamo detto, aspetta eccetera, i Lewandowski, Bernardo Silva, sempre che la Juventus poi vada a tentare di prenderli, ok, ma anche altri, intanto gente, io gli farei quasi un colloquio per capire se sentano meno il peso della maglia, che forse diventa cosa, non dico primaria rispetto alla questione tecnico-tattica, ma comunque fondamentale da unire quantomeno a un discorso tecnico-tattico. Ma caro Federossi, siamo giunti al termine di questa nostra puntata, ci sentiamo domani, grazie a tutti voi, grazie a Federossi, domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.